Spesso ci siamo ascoltati, sì, siamo ascoltati, siamo limitati ad ascoltare le prediche, vero? Io conosco persone che vivono di ascolto di predicazioni e questo sicuramente è buono, ma ciò che è fondamentale non è che ci costruiamo la nostra idea sull'idea di qualcun altro, ciò che è fondamentale è che noi ci costruiamo la nostra idea sulla rivelazione che Gesù fa al nostro cuore di se stesso. Amen? È fondamentale questo, perché altrimenti cammineremo sempre secondo quello che gli altri ci hanno detto. No? Ci sono tanti passi che sono stati citati in questi giorni, ci sono tanti passi che potrebbero essere citati, e ce ne sono tanti che posso citare io, ma vi garantisco che molte delle dottrine che sono state costruite, sia in qualsiasi religione, non voglio citare cattolici, evangelici, non evangelici, in qualsiasi tipo di religione, certe dottrine che sono state costruite, sono state costruite su una rivelazione che non era una rivelazione, su una non rivelazione. Ovvero sono state costruite su quello che c'era stato detto. Per esempio, vi faccio un esempio. Voi sapete che c'è un passo nella lettera a Timoteo che dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, educare, eccetera, eccetera, affinché l'uomo di Dio sia ben preparato per ogni opera buona. Beh, togliete quella è. Ogni scrittura, togliete la è, ispirata da Dio. Perché la è nel testo greco non c'è. Noi abbiamo costruito una dottrina su questo passo. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio. Io non sto dicendo che tutta è ispirata o non è ispirata, non lo dico, però quella è non c'è nel testo greco. E se tu lo leggi senza virgoli e senza punti, tutta la scrittura ispirata da Dio è utile. Cioè tutto ciò che Dio ha ispirato. Questo non significa che tutto è ispirato. Cambia qualcosa, però su questo abbiamo costruito una dottrina. È vero o no? E questa dottrina ha condizionato la nostra vita. È vero o no? Se tu fai certe cose, Dio ti benedice. Se tu non fai certe cose, Dio non ti benedice. Sì o no? Ditemi, cioè partecipate per favore. Perché sulla Bibbia è scritto questo, e siccome tutto è ispirato, tutto ciò che è scritto fa riferimento a noi. Ma non è così, perché quel passo dice un'altra cosa. E quindi abbiamo ripetuto agli altri, io per primo, per anni ciò che ci avevano insegnato erroneamente. Dice: ma tu chi sei, un professore di greco? No, ma questa cosa non l'ho scoperta io, l'hanno scoperta delle persone che studiano la Bibbia. E se tu studi la Bibbia e cominci a studiarla in maniera corretta, ti accorgi che ci sono tante cose che Dio non ha detto sulla tua vita. E io voglio dirti per il tuo bene che ci sono tante cose che tu devi smettere di farti dire dalle persone per la tua vita. Perché quando noi leggiamo quel passo che dice che in Lui ogni cosa è stata creata e crediamo che sia la parola che crei, e leggiamo Giacomo dove è scritto che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, è perché ci sono delle cose che vengono dette sulla nostra vita e che ci fanno talmente male che è meglio che non ce le facciamo dire. Amen? Lascia parlare sulla tua vita solo qualcuno che tu conosci bene. Non permettere a chiunque di parlare sulla tua vita. Dio parla, ma non sempre è Dio che parla. E se tu ascolti tutto quello che viene detto e ricevi ogni cosa come verità, rischi di crederla poi e di vivere in quella verità tutta la vita e di essere una persona paranoica tutta la vita, perché quella verità, che non è una verità, l'hai assimilata. Ci siete? Dio non è così. Se tu ricevi e cominci a farti delle domande, e se ricevi la rivelazione di Dio, capisci che Dio non è così. Dio non parla sulla tua vita per farti del male. Dio non parla sulla tua vita per distruggerti. Dio non parla sulla tua vita per abbatterti. Dio parla sulla tua vita per edificarti nell'amore. Lui parlerà solo d'amore. Lui ti amerà soltanto. Lui non avrà mai una parola che ti distrugge, perché Dio è amore. Perché Dio è amore. Quando la Bibbia, e ieri sentivamo Mirko che diceva ama i tuoi nemici, amare i tuoi nemici non significa far parlare i tuoi nemici sulla tua vita. Parla tu a loro dell'amore di Dio, ma non permettere che loro parlino sulla tua vita, perché rischi di fartela distruggere se poi credi a quello che loro ti dicono. Amare i tuoi nemici significa non contendere con loro e parlare dell'amore di Dio sulla loro vita. Ma quando uno ti è nemico, non lasciarlo parlare sulla tua vita, perché è pericoloso. Non ti fidare di quello che dico io. Gesù non ha lasciato parlare nessuno sulla sua vita. Gesù diceva, faceva, ma soprattutto ascoltava. È vero o no? Ma ascoltava quello che il Padre gli diceva e ripeteva e riportava quello che il Padre gli aveva detto. Vero o no? E così dobbiamo diventare noi. Noi dobbiamo diventare imitatori di Cristo. Quello che Dio ci chiama a fare è portare il suo amore, ma non permettere agli altri di distruggere la nostra vita. Non permettere a nessuno di dirti che sei un peccatore, perché non te lo dice Dio che sei un peccatore. Dio ti dice io ti ho perdonato, non ti dice tu sei un peccatore. Amen? La logica di Dio, seguitemi bene, la logica di Dio, ieri abbiamo sentito Mirko che ha detto che la parola parola deriva dal greco logos, che deriva dal greco logikos, che significa logica. Ma Gesù non è la logica dell'uomo. Gesù è la logica di Dio. La logica dell'uomo è una logica imperfetta. Non esiste umanamente una scienza esatta. La logica è un pochino più esatta della matematica. Lo sapete che la matematica non è una scienza esatta? Chi è che lo sa? Io vi dico che la matematica non è una scienza esatta, ci sono dei teoremi irrisolti, quindi non è una scienza esatta. La logica è una scienza un pochino più vicina all'esattezza, ma non è una scienza esatta. Ma la logica dell'uomo è una logica incredibile, è una logica incredibile. La logica di Dio è l'unica logica perfetta. Pensate che ci sono degli atei che credono che se Dio è logica, appunto credono che Dio esiste. Cioè io credo in Dio se tu mi dici che Dio è logica. Non credo in Dio se tu me lo spieghi umanamente. Io credo in Dio perché lo vedo nella natura. Ci sono degli atei che dicono queste cose. Io credo in Dio se tu mi fai vedere Dio attraverso la natura, perché la natura dimostra Dio. Qual è quell'uomo che è capace di creare la clorosintesi, fotosintesi clorofilliana. Fotosintesi clorofilliana. Qual è quell'uomo che è capace di distanziare i pianeti a una distanza equa per la quale tutto funzioni in maniera perfetta? Noi non ci pensiamo, ma in questo momento noi stiamo girando. La Terra sta girando a grande velocità e se si ferma, cadiamo tutti giù e la Terra finisce. Il Sole è una distanza equa che non permette al suo calore di bruciarci e non permette alla sua distanza di surgelarci, di essere surgelati. Gli atei credono a questa cosa, alcuni atei, specialmente insegnanti di logica, credono appunto che Dio è logica e che tutto è stato creato non dal caso, ma da qualcosa che è perfetto, che non può essere altro che Dio. Quando noi gli presentiamo il nostro Dio, queste persone ci dicono: no, mi spiace, non posso credere a questo Dio. C'è qualcosa che non funziona. Vedono Dio in ciò che Dio veramente ha creato, perché Dio ha creato l'universo, vero o no? Non lo vedono in quello che noi raccontiamo. Perché? Perché a volte quello che noi raccontiamo è talmente allucinante e assurdo che non è possibile crederlo. Cioè, è difficile credere alla buona notizia, no? C'è difficile credere che Dio ci ha perdonato e ci ha perdonato gratuitamente e ci ha elargito la sua grazia gratuitamente, ma non c'è difficile credere che Dio abbia ordinato di uccidere donne e bambini. C'è difficile credere che le persone siano già perdonate precedentemente, cioè prima che commettano il peccato. C'è difficile crederlo, vero? Dai, quante volte ce l'hanno insegnato? No, non è possibile, devi chiedere perdono, perché se non chiedi perdono non puoi essere perdonato. C'è difficile credere che i nostri peccati sono perdonati in anticipo, ma non c'è difficile credere che Dio ha ordinato degli omicidi. Come mai? Noi veramente abbiamo una logica perversa. La nostra logica è perversa. Noi non battezziamo, noi no, però ci sono alcuni che non battezzano le persone che fumano, però tutte le mattine accendono l'automobile. Qual è la differenza? Tu lo sai che ogni volta che accendi l'automobile fai uscire dei gas che distruggono l'atmosfera, che distruggono la tua salute e la salute degli altri. Se io fumo al bagno, mi chiudo dentro, a casa mia ci sono 2 bagni, i figli li mando all'altro bagno, quindi nessuno lo respira, per assurdo. Mi faccio del male per conto mio. Tu accendi la macchina, sì, ma io di quella c'ho bisogno. Io c'ho bisogno di fumare. A te che te frega? Che te frega te? Ognuno c'ha i suoi bisogni. Dice, ma te il fumo te fa male? Noi l'inquinamento ci fa bene? Sì o no? È la stessa, identica cosa. Però uno che guida la macchina lo battezzano, uno che fuma no. E non vi sembra una logica allucinante? La logica di Dio è: vuoi essere battezzato? Fallo. Fallo. Qual è il problema? Fumi? Vai in auto? Sei adultero? Vuoi essere battezzato? Fallo. I tuoi peccati sono già perdonati. Questo non lo possiamo credere. Questo no. Perché Dio è un Dio di... Perché questo ci hanno insegnato, vero? Ma chi l'ha insegnato? Lo insegna senza conoscere chi è Dio e il significato della parola giustizia. che è già stato detto, ma lo ripeto, giustizia non significa io faccio giustizia, significa io ti pongo nella giusta posizione. E l'unica giusta posizione che tu puoi avere è in Cristo. Dice, dove stanno scritte tutte queste cose che stai lì? Tu sei fuori di testa. Dai, l'avete pensato un po'. Dove stanno scritte? Voglio leggervi un passo. Però non vi sconvolgete più di tanto. Poi se ci sono dei teologi me lo spiegano. E io non sono così spirituale come loro. Loro stamattina si sono svegliati per andare a Milano in una bella riunione di giovani. No, io sono andato a vedere il mio figlio che giocava a pallone. Che me frega le riunioni dei giovani. Io mi sono svegliato alle 6:30 e sono andato a Pont San Martin a vedere mio figlio che giocava a calcio. Gloria a Dio. Io non sono spirituale, però la Bibbia la leggo. Allora, prendete Galati, capitolo 3, e fate attenzione. Perdonatemi se non sono abituato a fare gli show. Non vi farò ridere, potrei anche farvi ridere, potrei chiamare qui qualcuno con l'unzione del fischio, o con l'unzione della padella, oppure qualcuno con l'unzione del ciuffo. E vi garantisco che se arriva qua qualcuno, facciamo un bel appello, arriva qua qualcuno con l'unzione del fischio, e fischia, e qualcuno cade, abbiamo svoltato. Non c'è più bisogno di chiedere offerte. Riunioni su riunioni con l'unzione del fischio.
Se qualcuno cade con il fischio, lo massacriamo di botte e lo lasciamo a terra.
Se qualcuno cade col fischio, lo massacriamo di botte. Dice no. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Secondo classificato la squadra di mio figlio, scusate, ho ricevuto la notizia. Chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto, crocifisso fra voi? Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è stato veramente invano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi Abramo fu salvato per opere? Per la fede gli fu messo in conto di giustizia, cioè fu messo nella giusta posizione. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, avete ascoltato bene? Cioè già dovreste essere tutti per terra che vi strappate i capelli, contenti, felici. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Diede ad Abramo una buona notizia. Che cos'è il Vangelo? Una buona notizia. A chi la diede Dio? Mizzica. Prima che la Bibbia fosse scritta, Dio diede ad Abramo una buona notizia. In te tutte le nazioni saranno benedette. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la... No, sono in disaccordo con Dio. Perché sta scritto, è in disaccordo colui che non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ovvero, io non ti chiedo di praticare le cose scritte nel libro della legge. Tu non puoi praticarle. Per te sono come una maledizione. Ci siete? Mi seguite? È chiaro? Se c'è qualcosa che non è chiaro, ditelo. Chiunque, poiché è manifesto che nessuno è giudicato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Dove è scritto il giusto vivrà per fede? In Abacuc 2, capitolo 2, versetto 4, è scritto il giusto vivrà per fede. Non è scritto nel Vangelo. È scritto in Abacuc, che era un profeta. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di essa. Sta dicendo Paolo, vuoi vivere per mezzo della legge? Provaci. Vuoi vivere la legge? Fallo. È un problema tuo. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge o dal disaccordo che avevamo con Dio a causa della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini, e qui viene il punto cruciale. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. E la scrittura non dice alle discendenze, alla sua discendenza, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo, la legge, udite udite, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare le promesse. Quindi la legge è una maledizione oppure un disaccordo con Dio che chi ha voluto? Chi l'ha voluto? L'uomo! Perché l'ha voluto l'uomo? È lo stesso che facciamo noi. Perché tu chiedi perdono quando pecchi? Dai, chi è che non ha mai chiesto perdono quando ha peccato? Tutti. Perché chiedi perdono? Pensi che se tu non chiedi perdono, Dio non ti perdona, vero? Tu chiedi perdono per stare a posto con la tua coscienza. Tu non chiedi perdono perché sennò Dio non ti perdona. Tu chiedi perdono perché stai a posto con la tua coscienza. La stessa cosa è la legge. L'uomo sapeva di aver sbagliato e ha cercato un modo per riconciliarsi con Dio. Ma la promessa già era stata fatta. Cristo era già stato dato. Cristo già era. In principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio, mica lo dico io, lo dice la Bibbia. In principio Cristo era. Cristo è e Cristo sarà sempre. E il patto che Dio ha fatto con l'uomo nessuno lo può annullare. E non permettere a nessuno che annulli quel patto. Nessuno ti può dire tu andrai all'inferno. Io non sono universalista. Io credo nell'amore di Dio. E credo in quello che Dio ha fatto. Credo in quello che Dio ha detto. Dio ha detto, voi non avete niente a che fare con la legge. La legge è stata una maledizione per voi, perché voi non avete compreso quello che io già avevo fatto. quello che io già avevo compiuto, la promessa che già era stata fatta. Quando noi pensiamo ad Abramo, non dirò tante cose, piano piano, però quando noi pensiamo ad Abramo, pensiamo a Israele, vero? Sì o no? Non ci azzecca niente. Abramo non è Israele. Abramo è un tizio che probabilmente viveva in questo paese Ur dei Caldei, che ha ricevuto che ha ricevuto questa chiamata e ha camminato in questo che Dio gli ha detto, in questa promessa. E gli ha detto Dio: in te saranno benedette tutte le genti. E gli ha cambiato pure nome. Si chiamava Abramo e l'ha chiamato Abramo, perché la moltitudine, dice, vero? Quindi la promessa fu fatta ad Abramo. Tutto ciò che viene dopo Abramo è ciò che l'uomo ha interpretato per stare a posto con Dio. Infatti, i sacrifici che il popolo faceva quotidianamente non erano assolutamente utili alla loro redenzione. Vero o no? Cioè, non è che andavano al tempio e portavano i sacrifici affinché fosse compiuta la loro redenzione. Loro sapevano che quei sacrifici non li portavano, li avrebbero portati alla redenzione. Si parla di una festa nella Bibbia, si parla della festa dell'espiazione, no? Giusto? Che si chiama Yom Kippur, dove venivano fatti degli atti e dei riti per i quali che cosa succedeva? Che si chiamava festa dell'espiazione. Quindi erano espiati i peccati, giusto? Che cos'è Gesù? L'espiazione. E non erano temporaneamente, perché la festa dell'espiazione si rinnovava di anno in anno e non aveva scadenza. Era un perdono, era come un contratto a tempo determinato che il tuo datore di lavoro ti rinnova per non metterti a tempo indeterminato, perché dice: c'ho paura che tu non lo capisci sto tempo indeterminato, quindi non l'hai voluto capire con Abramo, ma te lo becchi a tempo determinato e tutti gli anni rifai le stesse cose per ricevere il tuo perdono. Ma il perdono non si esauriva mai, perché si rinnovava. Il giorno della scadenza il datore di lavoro ti porta la lettera e tu firmi il contratto e dici: tac, rinnovato, vero? Lì il giorno della scadenza il sacerdote, il sommo sacerdote, entrava nel luogo santissimo, aspergeva il propiziatorio col sangue dell'agnello e chiedeva il perdono per sé, dei peccati per sé, per la sua famiglia e per tutto il popolo. E il popolo era? E il popolo era? Perdonato! Ricordatevelo, il popolo era perdonato fino alla prossima! Non scadeva mai! Quindi dove sono finiti quelli dell'Antico Testamento? Dove sono finiti? Fatte due conti! Non finiva mai questo perdono. Ma perché era così? Perché queste persone, come spesso noi, non avevano capito il valore della promessa. Infatti, se continuiamo a leggere Galati, dice: infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Or Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata da angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Perché fu data la legge? Perché l'uomo aveva bisogno, voleva, cercava qualcosa che lo facesse giustificare davanti a Dio. E ci sono stati dei messaggeri, angeli, che significa messaggero, che hanno promulgato questo, che hanno dato questo, per mezzo di Mosè, ma all'interno della quale probabilmente Dio c'entrava poco. Infatti dice, la legge è contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Perché non è contraria alle promesse di Dio? Ci siete? Oh, vogliamo fare un po' di ginnastica, andare a prendere un caffè. Mi seguite? Perché è stata data la legge? Se non è capace di dare la vita, perché è stata data? L'uomo l'ha voluta. Se la legge fosse stata capace di dare la vita, noi vivremmo la legge e dovremmo vivere la legge. Ma se la legge non è capace di dare la vita, come può venire da Dio? Ieri Mirko diceva, io vi dico, voi avete detto, ma io vi dico. È vero o no? Amen? Gesù, in Matteo capitolo 5, fa tutte le cose che la legge diceva di non fare. Sì o no? E Gesù chi è? Oh, chi è Gesù? Lo sapete o no? Cioè, bisogna ricominciare da quello? Cioè, Gesù è Dio. Quindi Dio che va contro Dio. Dio che dice a Dio no, hai sbagliato. Un po' come quella... arriva il padre e poi dice io sono il padre, tu sei un peccatore, poi ci arriva l'altro profeta, io sono il figlio, parlerò col padre, poi arriva il primo profeta e dice no no, io ascolto, non l'ascolta il figlio, io sono il padre. Non funziona così. Dio non va contro Dio. C'è un motivo se Gesù ha fatto questo. Infatti Gesù in Matteo capitolo 5 dice, io non sono venuto per abolire le norme, ma sono venuto per farvele comprendere, perché voi non avete compreso perché sono state date le norme. Le norme sono state date da voi per voi stessi e le avete vissute così, ma non sono servite alla vostra espiazione, perché l'espiazione già era compiuta. Io sono venuto in carne per farvela comprendere. E forse quello che noi non percepiamo e quello che non ci hanno spiegato tante volte è che Gesù non ha vissuto nel tempo della grazia. Gesù ha vissuto nel tempo della legge. Gesù era un ebreo e doveva essere sottomesso alla legge. Ci siete? Gesù non era nel tempo della grazia. La legge era in vigore al tempo di Gesù e la legge non poteva essere disdetta da qualcuno. Ma Gesù, che era Dio, ha detto io sono venuto per farvela comprendere, perché non è la legge che vi salva. La legge vi fa sentire bene, ma ciò che vi salva è la promessa, è la fede. Ciò che vi salva è quello che Dio già ha fatto, ciò che Dio già ha detto. E poi continua e dice, ma la scrittura, sentite questo, sentite che bello, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. La scrittura, le norme hanno rinchiuso il peccato in se stesse. Ci siete? Affinché l'uomo fosse libero dal peccato. Infatti dice affinché arrivasse ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. La legge è servita affinché il peccato fosse racchiuso in essa. C'era la legge che faceva sentire sbagliate le persone, ma le persone non erano sbagliate, perché la promessa già era stata fatta. Tu non puoi essere giusto, io non posso essere giusto, non posso essere buono, non posso essere cattivo. Io ho ricevuto una promessa, che sono benedetto. Amen? E quella è la promessa. E quando io ricevo la promessa, inizio a viverla. Questa è evangelizzazione. La promessa Dio già l'ha fatta. Noi non evangelizziamo perché le anime vengano strappate dall'inferno. Noi evangelizziamo perché le persone vivano la promessa. Se tu non vivi la promessa, in sé sei già maledetto, perché stai vivendo una vita di inferno. È vero o no? Ti senti peccatore. Io conosco persone che sono 30 anni che stanno cercando il motivo delle loro sconfitte e non lo trovano. E ogni giorno riflettono su qual è il peccato che produce le loro sconfitte. E che vita è questa? Che vita è? Tu lo vuoi un Dio che perché tu hai fatto qualcosa di sbagliato ti maledice? È questo quello che non vogliono gli atei. Noi gli predichiamo un Dio che quando tu sbagli ti maledice. Che devi chiedere perdono, forse sarai perdonato, ma devi fare attenzione, perché se continui a sbagliare, lui ti maledirà. Questo noi predichiamo. Vivere la promessa significa vivere con la convinzione che Dio mi ama. Vivere la promessa significa vivere consapevole di ciò che Dio ha fatto per me. Vivere con la promessa significa vivere secondo la logica di Dio, che è una logica totalmente diversa da quella che è la logica umana. Perché se Dio voleva che fossimo bruciati a causa delle nostre trasgressioni, bastava che il sole fosse 8 centimetri più vicino. E chi glielo impedisce a Dio di far venire il sole 8 centimetri più vicino, se è lui che ha creato l'universo? Se Dio voleva che fossimo dei Findus, lo faceva 8 centimetri più lontano e ci congelavamo. Chi avrebbe impedito a Dio questo, a lui che è il creatore di ogni cosa? E perché Dio dovrebbe creare un mondo, un universo, darlo a un'umanità che deve perire all'inferno? E perché Dio dovrebbe creare un mondo e darlo a un'umanità per non fargli vivere la benedizione e la promessa? E il problema è che non ci crediamo. È più facile credere che Dio ha detto di sbattere i bambini sulla roccia. Amen? È più facile credere questo. È più facile credere a che a lui appartiene la vendetta, a lui appartiene la retribuzione. È più facile. Io parlo con delle persone e mi dicono, sì, ma il Signore mi vendicherà. Ma il Signore ama la gente. Che vai cercando la vendetta di Dio? Credi che Dio possa amare le persone affinché gli altri possano amare te e tu possa amare gli altri? Perché vai cercando la tua soddisfazione? La soddisfazione di Dio già ce l'hai. Vivi la promessa. Vivi credendo che sei redento e che puoi portare questo messaggio a tutti quelli che incontri e che puoi dire a queste persone: non mi interessa dove andrai, che chiesa frequenterai, quale Dio crederai, credi che sei benedetto. vivi la benedizione e poi lo Spirito Santo farà tutto il resto. Amen? È difficile da credere. È difficile da credere. È più facile mandare le persone all'inferno. È più facile pensare che che Dio ci faccia vendetta, perché questa è la nostra logica. È la nostra logica. Ma la logica di Dio è una logica filtrata attraverso l'amore di Gesù. La logica di Dio non è una logica filtrata nella logica umana. È una logica filtrata attraverso l'amore di Gesù. E qui parla chiaro. Dice di una legge che non può annullare la promessa. E dice che questa legge, che non può annullare la promessa, noi ce la siamo tenuta fino alla manifestazione della discendenza. Perché fin dai tempi di Giovanni Battista, solo coloro che hanno saputo estrarre l'essenza del regno dei cieli lo hanno vissuto. Non i violenti, coloro che hanno rapito dalla legge che racchiudeva il peccato la benedizione del regno dei cieli. E vi garantisco che i nostri padri, che i padri l'hanno vissuta. Abramo ha vissuto la promessa, Davide ha vissuto la promessa, Mosè ha vissuto la promessa. Perché sono stati capaci di estrarre, di rapire il regno dei cieli dalla legge e sono stati capaci di viverlo e ce l'hanno trasmesso attraverso la loro vita e noi abbiamo continuato a non comprenderlo. E questo è il tempo che noi ci facciamo delle domande: perché Dio dice che questa legge non può annullare la promessa? Non lo può ora e non lo poteva prima. Amen? Non è una buona notizia? Non lo poteva ora, non lo poteva prima e non lo può ora. E non lo potrà domani. Non c'è una legge che va oltre la grazia. La grazia è sempre esistita. In principio era la parola. E la parola era con Dio. E la parola era Dio. La grazia la dobbiamo vivere. Ma la grazia è sempre esistita. E che fine hanno fatto i nostri antenati? Che fine hanno fatto i nostri antenati? Corinzi dice che essi si abbeveravano a che cosa? Alla stessa roccia alla quale noi ci abbeveriamo. Quindi quella roccia chi è? Cristo Gesù. Non ci sono teologie che tengono. L'amore di Dio è una cosa semplice. L'amore che il Padre ha per noi è una cosa molto semplice. Il Dio ci ha amato così tanto e ha fatto sì che quello che ha preparato per noi, noi lo vivessimo. Ma dipende da noi viverlo, fratelli, sorelle, dipende da noi viverlo. E non mi interessa se tu non lo vuoi vivere. Dice, voi, almeno io, a me mi viene detto che tu vai predicando queste eresie, no? Gloria a Dio, io non voglio viverlo. Se tu vuoi viverlo, se tu vuoi vivere la legge, se tu vuoi vivere un Dio che si vendica di te perché tu non ti comporti come dovresti, vivilo, sei libero. Io non voglio viverlo e non voglio più stare zitto. Ci sono delle verità che sono incontrovertibili. Ci sono delle cose che noi possiamo credere a nostro piacimento, come ci piace. Però ci sono delle verità incontrovertibili, delle quali potremmo parlare, ma non ne parliamo. Ma ci sono delle verità incontrovertibili. Una è quella che ho detto all'inizio. Quella è in quel passo, non c'è. E se noi ce la mettiamo, cambia totalmente il significato. Ma quella cosa non è che la dico io, la dice il testo. Non è che me la sono inventata stanotte, la dice il testo greco. Come quando Corrado predica su questo tipo di demoni, no? Non si cacciano col digiuno e la preghiera, che la parola demoni non esiste. Cioè non è una verità che si può mettere in discussione, è incontrovertibile. Che questo passo esista e che dica che la promessa non può essere stata annullata dalla legge, esiste. E ci sta dicendo che la legge probabilmente non ha a che fare con Dio, ha a che fare con l'uomo. È scritto. Una promessa già fatta non può essere annullata da un altro testamento. Parla chiaro, vero o no? Perché la facciamo annullare? Perché se Dio dice che in Cristo noi riceviamo la redenzione, noi ce lo facciamo annullare da chi ci dice che stiamo facendo delle cose che non sono buone? Dice allora dobbiamo fare le cose che non sono buone? Non ho detto questo. È una nostra scelta. E di tutte le nostre scelte, noi subiremo le gioie e le conseguenze. Amen? Se io apro un negozio e non va bene, devo pagare i debiti, giusto? È una mia scelta, ma non per questo andrò all'inferno. Se io faccio un peccato, sto scegliendo di fare un peccato, subirò probabilmente il danno di quel peccato, questo non significa che andrò all'inferno. È una buona notizia questa, ma è troppo buona per essere creduta, perché noi siamo più contenti di essere mandati all'inferno, di fare digiuni e orazioni. Io pesavo di meno quando credevo nei digiuni. Nei digiuni di merito, eh? Non sto dicendo che non è buono digiunare, ma nei digiuni di merito. Io digiuno per ottenere un favore, digiuno per la guarigione di qualcuno, digiuno perché l'Italia accetti Gesù Cristo. Mizzica. Con tutti i digiuni che abbiamo fatto, lo devono accettare pure le formiche Gesù Cristo in Italia. È vero o no? È una vita che stiamo a digiunare per quest'Italia. È una vita di intercessioni, catene di intercessioni, mille più, mille meno, 27.000 più, passeggiate di preghiera, i versetti sotto i piedi, l'olio versato. L'avete fatte mai queste cose? Io in 27 anni troppe ne ho fatte. Ho consumato più olio di una rosticceria. Sai le patatine che avevano fritto con tutto l'olio che ho consumato? Poi ho capito una cosa, che con l'olio ci si fa la bruschetta. Eh? Questa è stata una grossa rivelazione. Ho smesso di sprecarlo. Se queste cose funzionassero, sarebbe successo qualcosa. È vero o no? Ma perché non succede niente? Perché la gente ha bisogno di ricevere una buona notizia che gli dice: tu puoi vivere la benedizione di Dio e puoi vivere nella benedizione di Dio e devi sapere che questa terra è stata creata affinché tu ci viva benedetto. che non significa che non ci avrai più malattie, che non significa che non ci avrai più problemi, che non significa che non andrai più all'ospedale, che non significa che non prenderai più pasticche o che prenderai pasticche, che significa che vivi su questa terra con una consapevolezza diversa, con una convinzione diversa, con la convinzione che Dio è con te. Le persone non hanno bisogno di essere redente dal peccato. È eretico questo, veramente molto eretico. Le persone non hanno bisogno di essere redente dal peccato, sono già redente. Le persone hanno bisogno di avere la consapevolezza che sono state redente dal peccato. Un applausetto ogni tanto. Questo hanno bisogno di sapere le persone. E quando le persone ricevono di essere redente dal peccato, riescono ad amare. Non sono più arrabbiate. Perché? Perché so che Dio mi ama. E che bello che ama anche Lui. E che bello che ama ognuno di noi. E che bello che possiamo vivere questo messaggio di amore. E che possiamo abbracciarci. Dio ama i tuoi nemici. Perché ce l'hai coi gay? Perché? Amali. Perché ce l'hai con le prostitute? Amale. Perché ce l'hai coi drogati, coi ladri? Amali. 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 Amali, amali, dice, ma mi rubano, amali. Gesù c'aveva Giuda che gli rubava tutti i giorni, era un loffio Giuda, sapete che è un loffio, un sola, Giuda era un sola, gli rubava tutti i giorni, si arrabbiava perché non vendeva l'olio, perché doveva rubare i soldi, non perché li doveva dare ai poveri, cioè praticamente Giuda era il povero di Gesù. Perché dice, tu questo potevi venderlo per darne il ricavato dai poveri. Lui era il povero che si metteva in tasca tutto. Lo amava. O no? In chiesa, avrete già sentito questa cosa, ma è bella ridilla. In chiesa a Giuda la cena del Signore non gliel'avrebbero data. Te, non te la do. È rubato. Quanti gliela darebbero a Giuda la cena del Signore in chiesa? Dai, forza. Al tesoriere che ruba gli elevano la cassa in chiesa. È giusto. Gesù gli ha dato la cena del Signore a Giuda. È vero o no? Era l'ultimo, infatti. Ha detto però era l'ultima, gliela data perché era l'ultima. È un'estremizzazione. Io personalmente ci sono delle persone con le quali decido di avere a che fare e ci sono delle persone con le quali decido di non avere a che fare, ma perché le amo, perché Gesù era capace di dargli la cena del Signore. Io sono capace pure di darti due schiaffi, quindi ti amo così, standoti lontano. Amarle le persone, dimmi, di una riunione dei pastori bisogna fare, sì. A me i pastori, sai che mi fanno? Come mi vedono, mi chiudono la porta, anzi, vanno via tutti. Mi buttano fuori. Sì. Amare significa avere l'umiltà di riconoscere che anche noi siamo sbagliati. Amen? Gesù ci ha insegnato questo. Gesù ci ha insegnato l'umiltà. E io credo che noi abbiamo bisogno di ritornare a questa umiltà. Amare significa essere disposti a subire, ok? Non a non dire le cose, va bene? Non a non dire le cose, ma a subire gli oltraggi, a subire le critiche, a subire qualsiasi cosa possiamo metterci, ognuno ci mette la sua, ma continuare ad amare quelle persone. Continuare ad amare quelle persone, continuare a essere disponibili, amarle, senza però riconoscere che c'è un insegnamento che possiamo dare a tutti. Non, perdonatemi, sono un po' cattivo qua, non quando sto parlando con una persona che non conosce la benedizione che Dio l'ha colto. Quando sto parlando con una persona che non conosce la benedizione che Dio ha dato a lui. Infatti Gesù dice: amate i vostri, perché amare i vostri fratelli dovrebbe essere normale. Quindi sta parlando di persone lontane, non di persone vicine. A volte i nostri fratelli hanno bisogno che gli diciamo le cose come stanno, gli diciamo quello che veramente pensiamo, e hanno bisogno di ricevere la nostra disponibilità, e se non la ricevono diventa un problema loro. Come diceva Mirko ieri, il perdono è una cosa che io faccio prima di tutto per me stesso, perché libero me stesso. Ma se tu non vuoi ricevere questo perdono, è un problema tuo. Se tu vuoi continuare a comportarti come ti stai comportando con me, prendendomi in giro, prendendomi, dicendomi delle cose brutte o facendomi terra bruciata, è un problema tuo, non è un problema mio. È vero, Corrado? Quindi ti amo, ma perché tu la benedizione di Dio dovresti conoscerla. Amen. L'amore di Dio è qualcosa di così grande che va oltre la nostra logica. E la nostra logica è talmente piccola che non può comprendere l'amore di Dio. E lo so che questa non è una, io quando dico certe cose non accuso nessuno, perdonatemi, però l'amore di Dio bisognerebbe cominciare a viverlo. Quando Corrado ha detto della banca dell'Etruria, no? Io sono 5 anni che prego, che predico su un argomento che è il Kairos di Dio. Se voi lo ascoltate in queste predicazioni, io ho predicato tutto quello che sarebbe successo e a cui noi come umanità saremmo stati sottoposti: il default delle banche, la disoccupazione, eccetera eccetera. E non sto criticando nessuno, c'è la soluzione, ma è una buona notizia che è troppo difficile da credere, perché noi i soldi continueremo a tenerli nelle banche, purtroppo, fino a che, non è vero sorella, non parlo di milioni o miliardi di euro, parlo anche dei 100 euro. Potrei farvi una lezione di economia, se però non credo che sia il caso, no? Ma se noi come cristiani qua saremo quanti? 150? Ok? Abbiamo ognuno 100 euro, moltiplico per 150. Quanto fa? 150 per 100 fa 15.000 euro. 15.000 euro messi insieme, è un esempio, per un progetto di Dio. È una buona notizia, è troppo buona. È troppo buona. li tengo in banca i miei 100 euro. A Gerusalemme facevano così però. A Gerusalemme mettevano ogni cosa in comune e nessuno aveva di bisogno. La banca la facevano gli apostoli, non c'era la banca dell'Etruria, non c'era la banca delle Marche o l'Unicredit Banca, c'era la banca dei cristiani che la facevano gli apostoli e davano questi beni affinché le persone sviluppassero le loro cose per il beneficio della comunità, perché poi i soldi rientravano nelle casse degli apostoli che li davano a altri. È vero o no? Ma è una notizia troppo buona. Sapete perché? Perché ce n'hanno fatte, ce n'hanno dette talmente tante che non ci fidiamo più di nessuno. Non ci fidiamo più di nessuno. E ci avete ragione, ci abbiamo ragione. Ma prima o poi dobbiamo riprenderla questa fiducia. Perché se no ci fregano tutto. A Gerusalemme avevano preso questa decisione perché i romani gli fregavano tutto. È vero o no? Perché i romani gli fregavano tutto. E prima o poi dovremo far così. Quindi cominciate a pensare a qualcuno che possa essere affidabile e che possa avere la capacità di aiutarci a gestire questa cosa. Perché prima o poi ci troveremo talmente soli che avremo bisogno di farlo, necessità di farlo. È una buona notizia che vi do adesso. Cominciate a pensarci, cominciate a pregarci, perché Gesù non è morto invano. Gesù non è morto perché le anime fossero strappate dall'inferno. Gesù è morto perché noi comprendessimo Dio, sì o no? Perché noi comprendessimo Dio e perché noi comprendessimo il progetto di Dio per l'umanità, che è un progetto che non è nella nostra logica, è in una logica talmente diversa dalla nostra che noi non possiamo comprendere. Voglio terminare dicendovi la cosa più eretica della serata. Cosa ti cambierebbe? Perché spesso mi dicono, no? Le tue predicazioni possono minare la fede delle persone, ok? E io ti dico, se la tua fede viene minata dalla mia predicazione, significa che c'hai un problema serio, ok? Che non hai incontrato la benedizione della tua vita, che non l'hai compresa e che non hai un'intimità col Padre e con Gesù, ok? Perché, e questo è l'assurdo, se mi dicessero che esistono gli alieni, io non avrei problemi. Che me frega? Tanto non l'ho visti, quindi ancora meno me ne frega. Ma se li vedessi, no? Non mi sconvolgerebbe la vita. A qualcuno sì, probabilmente. Che dici, Mauro? Gli alieni? È un assurdo, eh? Non sto dicendo che credo in questa cosa. Attenzione, è chiaro? Non credo in questa cosa. Ma se li vedessi, non mi cambierebbe niente. Perché gli alieni, dai quali io potrei discendere per assurdo, forse io, voi no, ma io ce l'ho un po' dell'alieno, ho le orecchie un po' come Star Trek, però voglio dire, è vero, hai visto orecchie un po' così come Star Trek? Se fosse così, comunque questi esseri non sono capaci di fare quello che ha fatto Dio. Quindi c'è sempre qualcuno al di sopra che ha fatto quello che ha fatto. Perché una creatura, cioè un essere umano o alieno non è capace di distanziare il sole, di creare un sistema solare, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siete? Ma qualcuno gli cambierebbe. A me non cambierebbe niente. Perché io ho incontrato Gesù Cristo. E anche se mi dicono che nella Bibbia ci sono delle cose sbagliate, non mi cambia niente. Perché la mia fede non è fondata sul libro. E se la tua fede è fondata sul libro, io ti dico, sei un idolatra. La tua fede, la mia fede, deve essere fondata in Gesù Cristo. La mia fede deve essere fondata nella promessa di Dio. Amen. Quel libro mi aiuta. Quel libro mi è utile. Ma ciò che io credo è la promessa. E quello che voglio incoraggiarti a credere è la promessa. Perché nella promessa è tutto compiuto. E la promessa contiene l'interezza, la totalità dell'amore di Dio. Lo credi? Credi nella promessa. Quella ti ha cambiato la vita. Quella ci ha cambiato la vita. E prepariamoci per viverla questa promessa. La promessa non è fare una conferenza al mese. È molto bello, ma la promessa non è fare una conferenza al mese. La promessa non è avere buoni invitati. La promessa è cominciare a vivere il regno dei cieli che Dio ha stabilito. Impegniamoci a fare questo. Per favore, non aspettate che viene qualcuno qui una volta al mese. Fate qualcosa. Riunitevi, pregate nelle case, state insieme, parlate. Se pregate e non vi amate, smettete di pregare, amatevi. State nelle case, abbracciatevi, ascoltate i vostri bisogni, aiutatevi gli uni gli altri, chiamate qualcuno e ditegli c'è una buona notizia, guarda quanto siamo bene insieme, ma davvero abbiamo smesso di parlarci male dietro le spalle. Abbiamo smesso di farci del male, finalmente ci accarezziamo, abbiamo smesso di darci calci nel sedere, abbiamo smesso perché vogliamo vivere diversamente e non me ne frega di avere un nome fuori della porta. Cioè non ho bisogno di essere identificato in un nome, non ho bisogno di essere identificato in un ministero. Ho bisogno di identificarmi in Gesù Cristo. Amen. Identificati in Gesù Cristo e vedrai che la vita cambia. Ma è difficile da credere. È meglio andare su sti posti dove la domenica ho finito, tu prepara le lasagne, dove la domenica è meglio andare su un posto dove la domenica mettono le sedie, no? C'è uno che dirige, uno che predica, uno che rompe la cena del Signore e tu fai lo spettatore. Poi te ne esci, non ti è stata bene la predica, non ti è stato bene come hanno spezzato la cena del Signore, non ti è stata bene la direzione, però sei benedetto perché sei andato al culto, è vero? Ma vaffanculto. Ti dico veramente, c'è bisogno di affanculto. Se pensi così, hai bisogno di questo. Questo è quello che riceviamo da Dio. Un culto. Il cristianesimo. Il cristianesimo ha bisogno di azione. Non importa se c'è un ministro o non c'è un ministro, l'importante è che c'è l'amore. Anche se dici delle stupidaggini quando leggi un passo della Bibbia, non importa. Dio non guarda, sa quante stupidaggini ho detto stasera, quante ne dirò domani e quante ne ho dette in passato. Dio non guarda le stupidaggini che dici, Dio guarda il tuo cuore, vede e dice: com'è bello e com'è buono che i fratelli dimorano insieme, nell'unità. È come l'olio profumato che scende dal monte Sion sulla barba e poi sul vestito e poi fino ai piedi, là io ho comandato la benedizione, eccetera, eccetera. Dio ha bisogno di vedere delle persone con un cuore aperto, che vivono il suo amore e che se vedono uno che ha un problema, anziché piombagliarsi addosso per liberarlo, no? Sai, ci arriva, cioè quello è tossicodipendente, 27 sopra che pregano per liberarlo dallo spirito della tossicodipendenza. Quello, finita la preghiera, dice: preferisco tossicodipendenza, scusate. C'ho le mie preferenze. Che lo amano, che lo abbracciano, che si rendono disponibili. E non è facile, però cominciate a fare queste cose. Non aspettate che ci sia una chiesa, ma fatele. I cristiani hanno bisogno di stare insieme, di riunirsi, di ascoltarsi, di sfogarsi, di guardare un film insieme, di mangiare sempre a casa di un altro, perché a casa mia no, ma a casa degli altri sì. Invitatemi, a casa mia no. Veramente, fratelli, eh? Cioè questa è una giusta attitudine per cominciare a rivoluzionare questa nazione. Sante mangiate, pochi digiuni, tanto amore. Amen.
Alleluia. Io amo quest'uomo, con tutto il mio cuore lo amo.